parliamo di finale di partita con Vittorio Franceschi, che interpreta Ham, uno dei due protagonisti dello spettacolo.
Sono il vecchio seduto su una sedia a rotelle e cieco, quindi impossibilitato a muoversi e a vedere. Quindi sono una persona alla fine del suo percorso, insomma, che si porta dietro tutti, non solo i malumori, che sarebbe poco, ma insomma i dolori, i malesseri e le domande senza risposta di una vita intera. È un testo abbastanza insondabile, analizzarlo è molto difficile, ci si sono scervellati fior fiore di saggisti, registi, critici, eccetera. Io credo però che nessuno meglio dei registi che lo mettono in scena, degli attori che lo interpretano, possano arrivare, non dico a capirlo fino in fondo, ma perlomeno ad avvicinarsi a questo testo misterioso, che è completamente da riscoprire, non ogni pagina ma ogni parola, perché si ha l'impressione che dietro a una singola parola ci sia un significato che Beckett ha voluto mettere e che tocca a noi svelare, e questo è veramente ostico. È un testo strano, perché quando pensi di avere trovato il bandolo della matassa, due battute dopo lui sposta tutto da un'altra parte e sei da capo. Bisognerebbe essere come quei subacquei che con la bombola vanno in profondità dove non arriva la luce del sole, insomma. Bisognerebbe poter andare con una pila a illuminare quelle profondità lì dove la nostra vista non arriva, e forse si trovano delle cose interessanti, ma non è facile, anche perché per noi attori è una fatica immensa, fisica proprio.
Poi nel tuo caso, appunto, Ham è inchiodato alla sedia a rotelle.
È inchiodato alla sedia, io non posso muovere, io sono immobilizzato dalla cintola in giù e non vedo, quindi posso solo esprimermi dalla cintola in su con qualche gesto delle mani o del busto che si protende in avanti e indietro, e con la voce, con le parole che sono talmente scarne che è difficile veramente affidare loro un significato che possa arrivare facilmente. Devo dire, da questo punto di vista, il lavoro che ha fatto Castri è molto interessante, perché è un lavoro col quale lui ha cercato di dare un po' di polpa, un po' di carne a quest'osso rinsecchito che è il testo, andando a trovare con una lettura stratificata di sottotesti, andando a trovare quelle zone dove si poteva un pochino più cercare dei significati che si avvicinassero al nostro senso della vita, insomma. Io personalmente, leggendolo, ovviamente rileggendolo e imparando la memoria, cosa difficilissima, perché è un testo che ha molte ripetizioni, per cui per la memorizzazione è bestiale, perché ci sono delle volte che non sai se sei a pagina 5 o a pagina 28, e quindi richiede una concentrazione spasmodica, insomma è un testo che ti scappa via da tutte le parti. Comunque, tornando al discorso dell'impostazione di Castri, lui ha cercato di dare, fra virgolette, una umanità ai personaggi, in modo che il testo potesse sfuggire al becchettismo di maniera, cercando di avvicinarlo un po' di più a quella che è, diciamo, una nostra abitudine di tipo teatrale. Non abitudine, una brutta parola, ma insomma ci sono degli echi di Chekhov dentro, ad esempio, nell'impostazione che Castri ha dato. Non a caso lui diceva che è stato Chekhov che lo ha fatto accostare a Beckett. Io personalmente ci ho sentito degli echi persino leopardiani dentro, perché c'è un tale pessimismo, l'idea che la vita non ha senso, che sarebbe meglio non esserci, così mi ha fatto ricordare certi versi di Leopardi. A me la vita è male, dice Leopardi a un certo punto, e parla dell'infinita vanità del tutto, e un po', insomma, Beckett ci dice un po' questa cosa qui, una pièce teatrale. Però, ad esempio, anche nella scenografia Castri ha fatto in modo che ci fosse qualche eco di vita. La scena non è come spesso viene fatta, insomma, una specie di bunker antiatomico, insomma. Ma è una stanza di un appartamento abbandonata, spoglia, dove però un tempo qualcuno ha vissuto. C'è persino un caminetto spento, ma c'è un caminetto, c'è un lampadario, un un po' fulerario, un po' sul grigio e nero che pende al soffitto, ma un tempo lì probabilmente c'era una lampada e quindi quella stanza si illuminava. Insomma, ci sono dei segnali di vita e ci sono anche quando Clove, su ordine di Ham, va ad aprire prima una finestra, poi l'altra, improvvisamente in questo luogo dove non succede nulla praticamente, dove si parla solo di morte e del nulla che c'è fuori, invece al contrario, quando apre la finestra si entrano nella stanza dei suoni che sono delle voci di bambini che giocano. E questo credo che non sia mai stato fatto, perlomeno che io sappia, insomma. Cioè, in sostanza Castri è come dicesse: sì, noi siamo qui dentro questo luogo, senza speranza, senza futuro, insomma, sta finendo tutto, però forse è anche una nostra personale posizione, perché invece fuori la vita continua. I bambini nascono, quindi ci saranno nuovi adulti, gli alberi continuano a crescere, eccetera. Insomma, quindi è una visione del mondo, ma non è il mondo esattamente com'è. Quando un regista come Castri decide di affrontare un testo come questo, gli dà un suo taglio, ovviamente. E lui ha dato questo taglio che secondo me potrà far discutere, ma è molto interessante.
Il taglio invece di Beckett, insomma, leggendo il testo, comunque fortemente tragico, con pochissima se non nulla speranza, anche quando perché poi quando emergono anche dai due bidoni dell'immondizia i due genitori, anche lì proprio è spietato e feroce nei loro confronti.
Assolutamente, c'è un odio totale di Anne nei confronti del padre. Gli dice a un certo punto: maiale, perché mi hai fatto? Peggio di così, insomma, una visione più pessimistica di questa non ci può essere. D'altra parte Beckett dice: non c'è nulla da comunicare, non c'è nulla da spiegare, non c'è nulla da dire, però bisogna farlo. E quindi facciamolo, però io vi comunico quello che penso, cioè che zero, buio, nero, ecco. Ovviamente di fronte a questo, sai, non ti viene neanche voglia di mettere in scena un testo così, perché è già stato fatto mille volte in quel modo, se lo facciamo per l'ennesima volta. Mentre invece cercare di dargli un taglio diverso, perlomeno si discuterà. C'è soltanto questo ingresso delle voci dei bambini quando si apre la finestra e basta, voci lontane, no? Proprio è un accenno, però insomma c'è un segnale come un segnale di vita, sul quale tra l'altro Cassi è stato indeciso fino all'ultimo, perché lui stesso si è domandato, insomma, se era il caso di farlo o no. A me l'idea non è affatto dispiaciuta, può sembrare una forzatura e forse anche lo è, ma nello stesso tempo quando metti in scena un classico, ormai questo è un classico moderno, ancora più difficile da fare di un testo di Shakespeare, probabilmente, quando metti in scena un classico che è già stato fatto e rifatto mille volte, ti chiedi quale può essere un modo per leggerlo in modo diverso, insomma, leggermente, per aggiungere un tassello di significato, e quindi mi sembra una scelta accettabile, ecco. Qualche venatura di comico grottesco rimane, ogni tanto affiora, ma molto poco, devo dire. È nel rapporto fra i due, che a un certo punto si fanno quasi dispetti, come fossero una coppia scoppiata, come fossero un marito e moglie che si sopportano dopo tanti anni di matrimonio e non possono fare meno l'uno dell'altro, ma nello stesso tempo si detestano. E da questo tipo di conflitto, come nelle più famose commedie borghesi, anche in Beckett, da questo tipo di conflitto viene fuori qualche spunto comico, però ovviamente il fondo tragico è quello che prevale.
Un rapporto strano fra Ham e Clove. Anche Beckett diceva in un discorso finale di partita, pensando a una partita a scacchi, ma una partita a scacchi sempre in stallo, voglio dire, fra i due, perché di fatto non succede nulla.
Sì, è come uno scacco perpetuo, come si dice nella voce degli scacchi, no? Quando un re è inchiodato in una posizione, ma l'altro non ha i pezzi sufficienti per dargli scacco, per cui gli dà scacco tutte le mosse, ma lui fa la contromossa e si toglie dallo scacco e la partita non finisce mai, cioè finisce in patta. È una patta tragica, un pareggio tragico. Ho avuto innanzitutto il problema di imparare a memoria, è un testo difficilissimo da memorizzare, perché è pieno di rimandi, di ritorni, di deviazioni, e non c'è una conseguenzialità logica nei dialoghi, ma sono continuamente spezzati da salti improvvisi che ti portano da un'altra parte, quindi memorizzarlo è stato difficoltosissimo. Fatto questo lavoro, diciamo che quello della memorizzazione, si trattava di seguire il tracciato di Beckett e di seguire le indicazioni di Castri per cercare di dare un senso a queste cose, un senso teatrale ben inteso, ed è stato difficile perché alle volte si ha l'impressione che proprio in una frase ci sia la chiave di tutto, che poi non è vero, ma allora devi trovare il modo giusto per dire quella frase e un attimo dopo devi essere pronto a cambiare tono e a spostare tutta l'attenzione interpretativa da un'altra parte. È un lavoro, da questo punto di vista è una vera partita a scacchi, perché le mosse dell'uno e dell'altro personaggio sono sempre imprevedibili e quindi ti devi adeguare alla mossa dell'altro, devi rispondere cercando di non farti mettere sotto, insomma, e questo è così dall'inizio fino alla fine, e quindi è difficile per la memoria ed è una fatica fisica proprio. Alla fine mi sono anche servito dell'esperienza, diciamo così, l'esperienza quando è messa a buon fine è una cosa molto importante, molto bella, insomma, nel senso che come attore, là dove ci sono delle zone più fra virgolette recitabili, e cioè là dove il testo, soprattutto nella parte finale, costruisce dei climi che fanno pensare a un teatro diverso, insomma, appunto a Chekhov che citavo prima, insomma, che lo stesso Castri ha citato, là è stato, non dico più facile, ma insomma sì, appunto, alla fin fine più facile, nel senso che mi sono ritrovato a dire delle battute con delle sonorità e con dei sensi nei quali mi riconoscevo meglio, insomma, ecco, perché fanno parte di quel teatro che ho fatto tante volte nella mia ormai lunga carriera. Credo l'interpretazione di questo personaggio sia qualcosa di molto particolare, è difficile da spiegare, soltanto chi ci ha provato può capire, così come io credo che soltanto chi lo ha fatto sul palcoscenico, come attore o come regista, possa capire, non fino in fondo perché non si saprà mai, ma in buona parte il significato del testo, perché è un testo che alla prova del palcoscenico ti svela delle cose che nella lettura non si capiscono, neanche la lettura fatta da un attore. Io ovviamente l'ho letto più volte prima di cominciare le prove, e poi facendo le prove ho fatto delle scoperte che in lettura non avevo fatto, insomma. Le battute prendono corpo e voce, e hai un altro attore per cui ti rapporti all'altro, e quindi ci sono due voci che dialogano, ecco, vengono fuori dei significati che nella lettura semplice magari restano nascosti.
E quello poi è il teatro, no? Quello è il teatro, perché
se
poi...
Dio vuole, quello è il teatro, sì. Quella è la bellezza del teatro, è la sua magia che non può morire, insomma, ecco, anche se si sta facendo di tutto per farla morire, perché il teatro oggi è inquinato, insomma, in Italia almeno, insomma, e quindi ci sarebbe da parlare a lungo del punto a cui siamo arrivati, che non riguarda solo l'economia del teatro, che ovviamente è un tema fondamentale, insomma, ma riguarda anche quello che si fa sui palcoscenici. Cioè, noi assistiamo ormai a un travaso di personaggi televisivi che vengono sui palcoscenici, non sono solo attori o attricette televisive che vengono a fare in teatro le stesse cose che fanno in televisione, per cui il pubblico va a teatro e vede la cosa che aveva visto la sera prima in TV. Non solo questo, ma ormai anche i giornalisti fanno gli attori, gli scrittori leggono i loro libri, i presentatori fanno anche loro, fanno le fiction, fanno, e poi vengono in teatro a fare gli attori. Il teatro di prosa, così come era inteso una volta, non si sa più bene che cosa sia, ammesso che esista ancora, insomma, se lo fanno, lo facciamo in pochi ormai. Il teatro è uno zibaldone dove aperto a tutti, dove si può fare tutto il contrario di tutto. Io credo che questa sia la cosa più grave il pubblico è un pubblico sempre più vecchio, e quando è un pubblico giovane, i giovani hanno una richiesta di qualità e di pulizia mentale che il teatro non gli offre.
Tornando allo spettacolo, anche per te come per Castro è stata la prima volta questo Beckett?
Sì, per entrambi. Ed è, sono contento che la mia prima volta sia venuta con lui, perché è davvero un grande regista, insomma, come lui riesce ad analizzare un testo e a suggerire agli attori con le linee da seguire, anche le battute, anche le ragioni per cui una battuta sarebbe da dire in un modo piuttosto che in un altro, credo che pochi abbiano la sua capacità di andare a fondo, insomma, quindi farlo con lui è stato molto importante per questo motivo anche, insomma. E poi comunque la prima volta di Beckett con Castri, io ci sono dentro e sono ben contento, ecco.
Non c'è niente di più comico dell'infelicità.
Felicità, sì, è una battuta della madre dentro al bidone della spazzatura, sì, certo, vabbè, lui poi provoca anche in questo modo, si diverte a mettere in luce proprio il suo estremismo pessimista, comunque è vero, io l'infelicità non riesco a trovarla comica, devo dire, insomma, perché al di là di della battuta, bellissima, ma insomma, feroce. Io personalmente poi se vedo l'infelicità o se me la sento addosso, come capita a tutti, insomma, non riesco a sorridere.